La domenica intorno alle 12.30 sulle frequenze di Radio Popolare inizia C'è di buono, succede anche oggi. Ben arrivati, ciao da Nicola Vecchia. Avremo circa mezz'ora, come ogni domenica, per parlare di cose buone, di cose che mangiamo, di cose che beviamo. La seconda, in particolare in questa puntata, parleremo soprattutto di vino, di cultura del vino. Ma prima di raccontarvi come e soprattutto con chi, vi ricordo che se volete riascoltare le puntate scorse, passate di C'è di buono, se volete far ascoltare questa puntata perché la trovate particolarmente interessante a qualcuno che se l'è persa, potete fare riferimento al sito radiopopolare.it, dove ci sono tutti i podcast di tutte le nostre trasmissioni, non soltanto di C'è di buono, oppure potete cercare C'è di buono sulle principali piattaforme che conoscete per i podcast. Se invece volete scrivermi, la mail è vecchia@radiopopolare.it. Dunque, in questa puntata di C'è di buono ho il piacere di ritrovare ai nostri microfoni, e proprio ai nostri microfoni, nel senso che è venuto anche a trovarci qui in via Ollearo al 5, Michele Fino, che già nella stagione scorsa avevamo avuto il piacere di poter ospitare, in quel caso per parlare di un libro che aveva co-firmato, che parlava di gastronazionalismo, una puntata tra le più ascoltate e scaricate della stagione scorsa di C'è di buono. Michele Fino, che è professore associato di fondamenti del diritto europeo all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, e che su Instagram con il nome di Ermezio è, a mio parere, uno dei divulgatori legati ai temi del cibo, e non soltanto, devo dire, tra i più capaci proprio di raccontare, di spiegare, far capire le cose, che è una cosa molto utile di questi tempi. Bentornato Michele ai nostri microfoni, è un piacere.
È un piacere tutto mio di essere qui e di poter parlare per te e per i vostri ascoltatori.
Il motivo per cui abbiamo il piacere di riaverti in studio con noi è un nuovo libro, che in questo caso si chiama Non me la bevo, godersi il vino consapevolmente senza marketing né mode, che viene pubblicato il prossimo 14 maggio da Mondadori, ed è un libro che, lo dico subito ai nostri ascoltatori, contiene una notevolissima quantità di informazioni, ragionamenti, interrogativi a cui l'autore prova a dare delle risposte. Ci sono davvero una serie di fili che sarebbe bello tirare, ma il tempo a nostra disposizione non sarà sicuramente sufficiente. Faremo degli assaggi, una piccola degustazione con qualche calice da questo libro, per poi evidentemente lasciare a chi ci ascolta la possibilità di approfondire. Il punto di partenza, non posso non farti questa prima domanda, Michele, è cosa avevi in mente quando hai iniziato a lavorare a questo libro? Qual era l'obiettivo nello scrivere questo libro?
Il primo obiettivo di Non me la bevo è quello di fare del debunking intorno alle storie che si raccontano a riguardo del vino. Perché il vino è tra gli alimenti tipici della cultura di questo paese, sicuramente un alimento che ha una storia molto lunga e che si porta dietro un carico di valori identitari, per cui ci si sono azzeccati in molti, per dirla con un termine un po' romanesco, e hanno in tanti utilizzato delle storie più o meno fondate per vendere meglio il prodotto, per renderlo più accettabile, più gradito, per imporlo anche magari con qualche accento nazionalistico, per legarlo ad una presunta identità mediterranea, ma specificamente italiana. Insomma, il vino si è prestato a molte narrazioni interessate, come scrivo nel libro, perché ci sono tantissimi interessi dietro il mondo del vino. È di gran lunga il prodotto agroalimentare italiano che sviluppa il maggior valore aggiunto, è uno dei prodotti più esportati, anche se non in termini percentuali assoluti sulla quantità, perché siamo ancora un paese consumatore importante. Se guardiamo al totale della produzione e alla quantità di esportato, l'aceto balsamico di Modena IGP è di gran lunga superiore al vino, ma questo perché di 95 milioni di litri che se ne fanno, in Italia non si riesce a consumarne più del 5%. Invece, nell'ambito vino siamo ancora un grande paese consumatore, insieme alla Francia, all'interno dell'Unione Europea. però per tante ragioni che io associo soprattutto al mercato in realtà, uh-huh. E quindi a ragioni di mercato, quindi un'analisi strettamente economica da un certo punto di vista, con anche probabilmente qualche accento che non piacerà a tutti, perché amiamo tutti pensare che il vino sia cultura, uh-huh. E il vino però è innanzitutto un prodotto alimentare, in seconda battuta un bene di mercato, e intorno a questo si è costruita la cultura del vino e non a prescindere da questo. Forse lo diciamo nel posto giusto per dirlo, però certo. È venuta prima la materia e poi la cultura in questo ambito. Purtroppo, dal mio punto di vista, da alcuni decenni intorno a quella cultura si è formata una paracultura del vino, che aveva dietro le mentite spoglie della cultura in realtà mere ragioni di marketing, poco attente alla verità storica, alla verità scientifica, anche alla verità antropologica, e quindi il libro è un tentativo di sminare un po' di campi minati che sono stati messi intorno alle vigne.
Ecco, parlando di debunking o comunque di smontare delle convinzioni che forse abbiamo anche noi stesso in parte contribuito a costruirci in testa, una di queste credo sia quella da cui poi si parte nell'esposizione del libro, l'idea che il vino sostanzialmente sia una pratica antica, millenaria, che si è sempre fatta in quel modo, no? Si è sempre fatto così. È il primo capitoletto che troviamo in questo libro, poi c'è una parentesi, anzi, no.
Sì, in effetti.
Si prenda le sue responsabilità, Fino.
Me le prendo volentieri. Il vino si è sempre fatto, le pratiche sono millenarie. Il problema è che c'è un prima e un dopo 1860, cioè finché Pasteur non capisce e non dimostra che è una questione microbiologica fare il vino, c'era ancora forte dibattito anche tra conoscitori ed esperti di livello scientifico. C'era chi sosteneva che il vino fosse una questione fisica, uh-huh. Una questione chimica, uh-huh. E non una questione microbiologica.
Sì.
Tant'è che in molti dialetti italiani, nel mio in particolare, lo dico per esperienza diretta, non si dice fermentare, si dice bollire. Cioè il fatto che il vino sviluppi calore durante la fase fermentativa era associata a un cambiamento di stato di tipo fisico. Non si conosceva la microbiologia e quindi non era un problema.
Certo.
Ora, le pratiche fino al 1860 sono state pratiche che ripetevano gestualità. Noi dobbiamo tenere presenti due elementi. Il primo elemento è che il vino è stata acqua potabilizzata per un sacco di tempo, molto importante per questa ragione. Anche per questo si dava ai bambini. Era meglio che rischiassero l'etilismo piuttosto che la febbre tifoide e ci rimanessero. Quindi nelle scuole francesi il vino viene servito alle elementari fino al 1956 ed eliminato dalla istruzione scolastica solo alla fine degli anni 70 per i livelli più avanti di età. Dunque il vino era molto importante a livello alimentare, perché non c'era acqua potabile disponibile largamente. Il vino si può fare una volta sola all'anno, quando c'è la vendemmia. Non si può conservare la materia prima e poi rifarlo. Differenza fondamentale con la birra. Ti va male una cotta, e vabbè, domani puliamo il fermentatore, ripartiamo e ne facciamo un'altra, finché non riusciamo a farla bene. Quindi puoi imparare dagli errori. Nel vino non lo puoi fare. Quindi che cosa fai? Prendi le pratiche che hanno funzionato e le ripeti. E siamo andati avanti così, ripetendo semplicemente, incrociando le dita, per secoli e secoli. Questo naturalmente non dappertutto in modo uguale. In alcuni territori dove si sono formati dei distretti prima, Bordeaux, Champagne, Borgogna, ma anche Mosella e terre del Riesling, che cosa è successo? Delle pratiche hanno dato dei risultati importanti, c'era già una quantità di produttori tali da fare distretto, di nuovo l'economia che prevale, e quelle pratiche lì hanno portato dei frutti di eccellenza prima che sapessero perché le cose andavano bene. Quando arriva Pasteur spiega: guardate che parte dalla microbiologia, quindi bisogna avere cura dei lieviti, quindi i lieviti devono fare bene il loro lavoro, quindi le pratiche che funzionano bene sono queste, bam, pubblicazione, e tutto il mondo conosce i segreti della vinificazione fatta bene. Da quel momento lì tutti fanno vini secchi sulla base delle conoscenze di Pasteur, mentre prima tutti facevano il vino come gli veniva, e questo fa una differenza abissale.
Certo.
Nel prima e il dopo, per cui anche se le pratiche sono le stesse, riscopriamo antichi vasi, usiamo la terracotta come usiamo i romani, ma noi oggi non possiamo prescindere da Pasteur, cioè sappiamo da dove parte la questione e non è più, diciamo, oggetto di dispute se sia un regalo di Bacco, se sia una questione fisica, chimica o microbiologica. Oggi sappiamo in retroscena, certo. Per cui tutte le scelte che facciamo hanno tutta un'altra informazione dietro.
E credo che sia abbastanza coerente proseguire parlando di un altro dei miti che forse possiamo smitizzare, un po' come c'è quando parliamo di cucina il mito della cucina della nonna. A me capita spesso di dire che almeno sono uno di quelli che avevano nonne che non sapevano cucinare bene, succedeva, può succedere, forse più di quanto vogliamo ammettere. Allo stesso modo c'è il mito del vino del contadino, che tu in un altro capitolo dici ma è davvero meglio di quello industriale. Ecco, anche il vino del contadino è un oggetto un po' misterioso, nel senso che può voler dire davvero tutto, ma più spesso niente. Che cosa significa, che cosa ha significato per te mettere in contrapposizione, se vogliamo, comunque in paragone, questi due concetti?
Allora, vino del contadino o vino contadino, come utilizziamo, sì, nel libro per essere più aderenti alla dizione di Veronelli, è un concetto che negli ultimi 70 anni ha avuto un'enorme fortuna, ma ha avuto un'enorme fortuna con tre corredi semantici diversi.
Sì.
Il primo è sicuramente quello di soldati. Il primo per diffusione, non per affermazione, se vogliamo, perché ci sono delle questioni cronologiche con Veronelli, però diciamo che Soldati nel 57 è un big player della televisione italiana.
Assolutamente.
E nel Viaggio sul Po sostiene una visione di vino contadino che è massima artigianalità, piccolissima dimensione, se vedo una macchina in giro enologica non mi fido più, molto banalmente, ma anche affermazioni decisamente anodine, diciamo però molto influenti, del tipo ah no, se c'è l'etichetta non mi fido, mi fido se non c'è l'etichetta, che se vogliamo è veramente una traslazione per noi consumatori di oggi che compriamo tutto etichettato, il contrario. Ma perché? Perché Soldati è il viaggiatore sapiente e facoltoso della domenica che esce, va a farsi la gita con la Spider e gli piace portare a casa qualche prodotto molto buono per consumarlo con gli amici. Quindi qualcosa che sia etichettato, che vada già sul mercato, è contrario alla sua scoperta. Lui deve trovare delle cose che poi è lui a garantire con la sua sapienza di cultore della gastronomia che siano buone. Il suo significato cambia con Veronelli negli anni 70, perché Veronelli esalta l'idea di vino contadino e dice è mia testardaggine, quindi lo dice subito, è una petizione di principio, è mia testardaggine che quanto è più piccolo il podere, tanto più è univoco il vitigno e la vinificazione, e lo stesso uomo va dalla vigna alla bottiglia finale e garantisce il legame con quel cru, con quell'annata, e tanto meglio è, perché lui ha in mente come top della vinificazione il modello dei piccolissimi clos della Borgogna, che non a caso sono un sistema studiatissimo, perché ci sono 1200 denominazioni di origine soltanto in Borgogna, in Francia, tanto per dare l'idea, perché hanno talmente frammentato e diviso e detto questo è leggerissimamente diverso, il tutto partendo sempre da un vitigno rosso, cioè Pinot Nero, e un vitigno per il bianco, cioè Chardonnay, e quindi lui dice questa dovrebbe essere la strada anche dell'Italia, quel vino contadino lì che è il contrario del vino di massa, dove i viticoltori portano delle uve che vengono mescolate perdendo il legame univoco bottiglia con quella vigna là, e quindi non possono più essere buone così, perché lui ha un'idea di buono trasmettendo questo di un certo tipo. Questa sua lettura si colora per la terza volta cambiando, e lui partecipa a questa colorazione quando tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 il vino contadino diventa la contrapposizione al vino globalizzato, mondializzato, omogeneizzato, e quindi il vino contadino diventa un po' nologo, vino anarchico, vino corsaro,
sì,
vino dei festival inventati da Veronelli, di cui sopravvive quello di Genova con quel nome, Critical Wine Festival, e il Critical Wine erano luoghi, il Critical Wine è anche quello del Leoncavallo dell'ultimo weekend di novembre, forse del primo di dicembre, dell'ultimo di novembre, e sono Critical Wine nel senso che si fanno incontrare i contadini e i consumatori in una logica che è no logo e di contrapposizione tra tecniche produttive. Per cui abbiamo almeno tre significati dietro vino contadino,
certo.
E naturalmente quando si gioca sul ma è più buono e meno buono, si gioca su un equivoco semantico che serve a scrivere i libri, cioè se è più buono in termini qualitativi, riferendoci solo a ciò che c'è dentro la bottiglia, è impossibile dire a priori se sia più buono o meno buono. Se sia più buono nel senso di promuovere una visione che riteniamo migliore dal punto di vista economica, sociale, agronomica, di relazione tra chi produce e più consuma, lo si può sostenere tranquillamente.
Certo.
L'importante è non equivocare i campi.
in questo senso anche ragionare di che cosa oggi significhi parlare di vino naturale, in qualche modo siamo ancora nello stesso campo anche in questo caso tu nel libro spieghi in maniera molto, anche molto tecnica, secondo me utile, che cosa significhi oggi appunto parlare di vino naturale e quale possa essere anche il suo ruolo all'interno del mercato.
Il vino naturale in realtà rispetto alla questione vino contadino è l'importazione dagli USA.
Esattamente.
Questo è un elemento di debunking secondo me tra i principali del libro. Ansel Keys e sua moglie Margaret, quando scrivono Eat Well, Stay Well nel 1975, The Mediterranean Way, che poi sarebbe diventato il fondamento della dieta mediterranea che i due hanno inventato, dicono che negli Stati Uniti c'è un grande hype per i natural wines, che sono il top, secondo chi? Secondo dei giovani consumatori acculturati e facoltosi. E dicono però, invece qui da noi, qui in Italia, dove viviamo noi adesso, c'è una grande ossessione per la genuinità e per l'antagonismo col vino industriale, ma non ce l'hanno quelle stesse generazioni lì, è piuttosto delle persone che vivono in aree rurali e hanno una povera educazione. Quindi il concetto di natural wine come concetto dei giovani acculturati che riescono, non è tradizionale del nostro paese, ma è il successo, una delle tantissime importazioni culturali dagli Stati Uniti d'America. Il natural si sovrappone al tema vino contadino in tempi successivi, tra gli anni 90 e gli anni 2000, con dei punti di contatto. Tipicamente i vini naturali non sono ritenuti prodotti da grandi aziende,
certo,
ma da piccole aziende, così come il vino contadino. In realtà dietro questa dinamica c'è quindi una sovrapposizione di valori e un overlapping di influenze culturali, una autoctona che si è sviluppata nel nostro mainstream televisivo, perché tanto Soldati quanto Veronelli hanno fatto la storia del mainstream televisivo gastronomico di questo paese, con un elemento invece arrivato da fuori, che ci ha messo molto di più, ma sicuramente dei padri e delle madri di carattere anglosassoni. Tuttora Alice Fiering è una delle persone più lette in tema di vini naturali. Il vino naturale poi, dopo il 2001, dopo Genova, dopo il Nologo e ancora di più dopo la critica radicale di un documentario come Mondovino al flying enologist Michel Rolland e quindi ai vini fatti uguali con la stessa ricetta dappertutto, diventano un grande afflato di libertà per i consumatori. Tanto che il loro successo si porta dietro anche quelli che non fanno il vino naturale con un obiettivo enologico di grande qualità al minimo intervento, ma fanno il vino naturale in termini più casuali e se qualcosa non va usano la specchio del vino naturale per chiedere giustificazione di questo. Siamo già nella fase che ha reagito, oggi certo. Siamo già in questa una fase che ha reagito, perché se pensiamo al manifesto che Sandro San Giorgi e gli amici di Vini Veri hanno promosso alcuni anni fa, anche scandalizzando un po', dicendo ragazzi però il vino naturale deve essere non un vino che è stato fatto senza un preciso obiettivo enologico non interventista ma di qualità, bensì deve essere qualcosa che ha una qualità che si ottiene da una grandissima uva senza bisogno di correzioni di carattere enologico in cantina. Se si manca la prima qualità non basta dire che è naturale perché sia accettabile, e questo è un segno di maturità del movimento, un segno che fa oggi fa selezione, che vede una cosa analoga secondo me da parte di Vinnatur, che ha lanciato addirittura un disciplinare e lo fa controllare da un grande ente di certificazione di questo paese. Insomma, ci sono dei movimenti che segnano un'evoluzione del vino naturale e dall'altra parte dei convenzionali che pur senza dichiarare di fare vino naturale si ispirano e riducono il loro interventismo sui loro vini, perché i due mondi si avvicinano e si influenzano io ritengo positivamente l'uno rispetto all'altro. Sono più vicini adesso di un tempo e ci sono una serie di produttori, faccio qualche esempio nel libro, ci sono una serie di produttori che se dovessi dire oggi di primo acchito sono naturali o sono convenzionali avrei un dubbio.
Michele Fino ci sta raccontando il suo nuovo libro che è Non me la bevo, godersi il vino vino consapevolmente senza marketing né mode. Siamo già arrivando verso la fine della trasmissione, come vi dicevo, le cose da dire sarebbero molte di più. Io ti faccio un'ultima domanda, Michele, perché so che è un tema che segui molto da vicino, anche per il lavoro di docenza che fai all'Università di Pollenzo, e anche perché insomma abbiamo parlato con te di gastronazionalismo. C'è evidentemente anche un tema di enonazionalismo, possiamo dire così, e soprattutto le polemiche anche abbastanza recenti rispetto al ruolo dell'Europa rispetto al vino e al vino italiano, che evidentemente nella narrazione di qualcuno è vittima di terribili attacchi. È un'altra delle cose che tu hai provato a smontare in questo libro.
Sì, ci sono due capitoli del libro che sono dedicati, uno al tema vino e salute e agli intrecci che si sono determinati rispetto a questo tema, perché nel nostro paese esiste una fortissima e interessata narrativa che trascura la prospettiva salutare collegata al vino. Certo. La trascura apertamente, dice che non sono veri gli studi che valgono per tutti gli alcolici, sostengono apertamente, con un cherry picking che fa anche un po' sorridere, il fatto che ci siano delle sostanze benefiche nel vino, ed è assolutamente vero che ci sono, solo che per assumerle in quantità sufficiente comportano il rischio della cirrosi epatica in età veramente molto, molto giovane. Ancora ripropongono il paradosso francese, che è ormai ampiamente smentito nel suo fondamento. Vedete, il cherry picking è oggetto del capitolo 5 del libro, perché anche la nicotina ha degli effetti che riducono il mal di testa in persone che soffrono di emicranie patologiche, però questo non ha mai spinto nessuno a dire che vada bene cominciare a fumare se uno soffre di mal di testa, perché i vantaggi non sono superiori agli svantaggi. Ora, la questione vino e salute è molto complessa dal mio punto di vista. In che senso? Nel senso che il vino, come tutti gli alcolici, comporta un aumento di rischi legato al suo consumo. Se questi si conoscono e si accetta il rischio, va benissimo. Esattamente come quando andiamo al mare d'estate, ci esponiamo al sole e con questo aumentiamo drasticamente il rischio di contrarre patologie della pelle per via degli effetti del sole, o andiamo a fare sci fuori pista la domenica. Stiamo aumentando dei rischi. Lo facciamo consapevolmente, consapevoli di ciò che rischiamo, prendendo le precauzioni, riducendo quello che possiamo. Tutto bene. L'importante è che uno non si metta a crogiolarsi al sole trascurando gli effetti perché qualcuno gli dice non c'è nessun problema, e che qualcuno parallelamente beva vino smodatamente perché qualcuno gli dice non ti preoccupare, si è sempre bevuto, fa parte della nostra cultura. Il capitolo 6 invece è dedicato al famoso attacco dell'Europa legato all'Irlanda. L'Irlanda che ha chiesto delle indicazioni su tutti gli alcolici, non ha mai parlato di vino, non ha mai chiesto nuoce gravemente alla salute, ha semplicemente chiesto che in tutti i luoghi dove si consuma alcol e sulle etichette degli alcolici ci siano alcune informazioni di base che non sono diverse in termini strutturali da quelle che richiedono già gli Stati Uniti d'America o la Francia col pittogramma della donna incinta sbarrata col bicchiere in mano. Questo perché? Perché in Irlanda c'è della gente, purtroppo un numero rilevante di persone, che muore ogni anno di binge drinking, cioè di intossicazione acuta da alcol. Bevono fino al punto in cui collassano col bicchiere in mano. E c'è una percentuale in doppia cifra di minorenni sotto i 13 anni che dichiarano di aver provato la sbronza. Ora, un paese deve affrontare queste cose, anche perché, come tutti i paesi dell'Unione Europea, anche l'Irlanda ha un sistema sanitario nazionale universale, quindi il tema va affrontato. Certo. Loro hanno pensato di farlo con questa etichettatura, ci sono think tank in Europa che sostengono che tutti i paesi dovrebbero farlo, e quindi c'è anche una forte pressione di alcune persone anche illuminate dalla produzione del vino italiano che dicono benissimo, le adotti l'Europa per tutti uguale ovunque, perché quello che veramente deve spaventare è lo spezzatino normativo, quello non va bene, perché se per ogni paese dobbiamo cambiare le etichette, allora abbiamo una situazione di conflitto con la libera circolazione delle merci e l'uguaglianza di tutti gli europei. Ma se queste cose vengono prese, queste decisioni vengono prese dall'Unione Europea in maniera omogenea e uniforme, è sicuramente meglio. Ovviamente le lobby dei cherry pickers di prima sono molto contrarie a che si proceda in questo senso, perché dal mio punto di vista pensano, in modo che non trovo razionale, di continuare a avere del vantaggio dal fatto di tenere nascosti dei rischi connessi all'alcol consumato attraverso il vino. Invece il vino ha una percentuale di alcol e quindi il suo consumo deve avvenire, può avvenire dal mio punto di vista, esclusivamente nella piena consapevolezza.
Nel libro poi c'è ad esempio un capitolo molto interessante che ha a che fare con quello che ci stava raccontando Michele finora rispetto a quello che si legge oggi invece su un'etichetta di un vino, ma vi consiglierei anche di scoprire la storia delle denominazioni di origine italiane e di quanto effettivamente, anche se possano avere una vita un po' meno lunga di quella che ci immaginiamo che abbiano. Ci sono davvero tanti argomenti che vi suggerisco di scoprire in questo libro, che si chiama Non me la bevo, godersi il vino consapevolmente senza marketing né mode. L'autore Michele Fino è stato in studio con noi. Il libro esce il 14 di maggio, 252 pagine, 18 euro. Michele, è sempre un piacere chiacchierare con te e quindi alla prossima occasione sei sempre il benvenuto.
Grazie dell'invito, tornerò sicuramente da ascoltatore di Radio Popolare molto volentieri.
Grazie. Anche per questa domenica il tempo a disposizione di C'è di Buono finisce qui. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima dalle 12.30 su Radio Popolare. Vi ricordo i podcast sul sito radiopopolare.it e vi lascio alle notizie del giornale radio. Buon proseguimento di domenica con i nostri programmi. Ciao da Niccolò Vecchia.